Ciao a tutti, eccoci qui con il consueto podcast più o meno settimanale. Vi invito a scrivermi le vostre domande, le vostre proposte di argomento su info@carlodorofatti.com. Così avremo modo di dialogare, confrontarci, scambiare alcune opinioni su quello che è il percorso di coscienza, conoscenza di sé, conoscenza della realtà che ci circonda attraverso naturalmente la lente dell'esoterismo, delle filosofie tradizionali, dell'agnosi, di quello che può essere un cammino di ricerca spirituale, interiore, di autocoscienza fondamentalmente e di esplorazione delle proprie possibilità evolutive, considerando l'essere umano come qualcosa di più ampio rispetto a quello che noi oggi consideriamo, considerando la nostra natura, quindi non solo umana, ma anche potenzialmente trascendentale. E quindi ci inoltriamo in questo cammino che è di guarigione, che è di comprensione, che è soprattutto di risveglio da un certo oblio rispetto alla nostra natura reale, rispetto alla nostra possibilità di conoscenza, di coscienza e di esplorazione di una realtà multidimensionale straordinaria. Ok, quindi info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande, le vostre proposte, così abbiamo modo di avere questo appuntamento che può essere molto utile sia per gli studenti dei corsi di meditazione sia per gli studenti dei percorsi dell'Accademia ACOS. Tra l'altro vi ricordo che a settembre partirà un nuovo primo anno dell'Accademia, sia a Terni sia a Robecchetto Coninduno, quindi abbiamo queste due sedi in questo momento attive. A Robecchetto Coninduno in provincia di Milano, in questo momento è in corso un primo anno, e a Terni, in questo momento siamo già al terzo anno, ma a settembre partirà un nuovo primo anno dell'Accademia, che poi si snoda in incontri di una domenica al mese per 10 mesi, quindi sono diverse ore di incontro, di pratica, di studio. È un cammino piuttosto approfondito su vari temi che vengono portati avanti da diversi istruttori. Bene, vi ricordo anche qui a Terni ogni primo giovedì del mese l'appuntamento all'Accademia Rousseau che ospita per una conferenza d'ingresso libero, gratuito, ogni primo giovedì del mese alle 21, ingresso libero. E abbiamo questo giovedì 4 aprile. Abbiamo Gianni Tomassini che ci parlerà dell'esoterismo dei Templari in Valnerina, ok? Quindi siamo ad analizzare anche l'esperienza templare catara in queste aree dell'Umbria, della Valnerina in particolare. Sarà molto interessante. Allora, bene, veniamo alle vostre domande, come sempre. Vi ricordo che oltre alla diretta Facebook, che poi potrete seguire in ogni momento, guardare in ogni momento, io registro l'audio nel solito sito che raccoglie tutti i podcast archiviati, ok? E anche lì potete scaricare in qualunque momento. Allora, una mia cara amica mi manda una domanda, in realtà è la continuazione di una serie di domande che sono molto interessanti, vertono in linea generale sul concetto stesso di risveglio, di illuminazione, insomma, concetti che poi sono diventate anche un po' delle leggende metropolitane, perché poi bisogna anche fare un pochino insomma, bisogna considerare che il concetto di illuminazione, l'idea del risveglio, sono metafore, sono allegorie che poi il mondo occidentale moderno ha fatto sue, ma attenzione a non banalizzare il concetto che si riferisce fondamentalmente ad una profonda presa di coscienza di se stessi, di conseguenza del mondo che ci circonda e quindi il recupero di possibilità reali di evoluzione, che può voler dire anche tante cose. Fondamentalmente è sì, certo, un'illuminazione, un risveglio, perché tutto parte da una presa di coscienza, una presa di coscienza che spesso siamo irretiti dalle nostre illusioni, siamo schiavi dei nostri condizionamenti, siamo prigionieri di una realtà che costruiamo attorno a noi in funzione di una prospettiva molto ridotta, molto riduttiva, che è quella materialistica, che è quella che tutto sommato abbiamo fatto nostra negli ultimi 5-6 mila anni di storia, in fin dei conti, quindi molto conflittuale, molto violenta, sfruttatrice delle risorse. Quindi è chiaro che ci dobbiamo ripigliare da quello che è un trend sicuramente poco edificante rispetto a quelle che sono le nostre possibilità reali. Eppure tutto fa parte del grande gioco, tutto fa parte comunque di un'esperienza, di un cavalcare la tigre, anche rispetto alle nostre difficoltà, alle nostre necessità, alle circostanze nelle quali ci troviamo, che vanno considerate ovviamente, però cavalcate anche con uno spirito tantrico, ottimista, erotico più che patetico, quindi al di là delle lamentazioni e delle facili condanne, dobbiamo comunque fare i conti con quello che siamo e considerare che tutto è perfetto anche ora qui per una nostra illuminazione, per il nostro rilancio. Tutto può essere esperienza preziosa. Certo è che sicuramente ci sono delle cose che dobbiamo considerare per poter riorientare determinate prospettive, determinati orientamenti, questo senz'altro, però non vediamola solo in negativo, eh. Vediamo anche questo processo come un processo comunque gioioso, di grande occasione, se non siamo però troppo ignoranti di noi stessi, tanto da non vedere ciò che può essere questa prospettiva, e quindi rinchiuderci all'interno di una morte dell'anima e farci del male. Ecco, tutto è possibile. Ecco. Allora, la domanda di oggi, veniamo alle domande di oggi. Allora, mi dice questa email, questa mia amica: può essere che è così difficile raggiungere l'illuminazione in una sola vita perché l'ambiente non è favorevole? Ci sono molti fattori che impediscono l'apertura dei chakra e di arrivare ad un certo stato di benessere e di estasi. Intanto, già appena nati, veniamo subito presi a schiaffi, poi subiamo il rito del battesimo che va a chiudere le nostre facoltà e ci collega ad un'egregora che ci toglie energia. Inoltre, viviamo e dormiamo in case di cemento, subiamo l'inquinamento, le scie chimiche, i cibi avvelenati, i vaccini, eccetera. Io credo che tutto questo influisca sul nostro risveglio spirituale e sull'apertura dei nostri sensi e poteri umani. Sento la differenza quando sono nella natura, forse per questo gli sciamani, gli eremiti e chi vive in un ambiente naturale è più facilitato e può raggiungere l'illuminazione in una vita. Credo che anche il benessere materiale e l'evoluzione tecnologica siano un ostacolo. Non a caso in India o nei paesi più poveri il percorso spirituale e di risveglio è più facilitato. Allora, facciamo qualche considerazione su queste affermazioni, perché sono affermazioni che meritano un pochino di inquadramento. Allora, mi dici: può essere così difficile raggiungere l'illuminazione in una sola vita perché l'ambiente non è favorevole? Intanto, proprio in questi giorni ho postato un bel aforisma di un maestro Zen, al quale l'allievo chiede cosa posso fare per illuminarmi, no? E lui dice: tanto poco quanto puoi fare per far sorgere il sole. E l'allievo: ma allora cosa servono tutte le pratiche? E lui dice: per assicurarmi che quando sorge il sole tu sia sveglio. Quindi voglio dire, il concetto di illuminazione, come dicevo nel video introduttivo, quello di prima che si è interrotto, è un concetto che va considerato nella sua allegoria, ok? Però, certo, l'ambiente non è favorevole, ma se noi siamo qui è perché è giusto, necessario, ottimale, almeno io così voglio pensare, che noi ci misuriamo con questa sfida. È chiaro che il nostro ambiente non è favorevole perché ci obbliga così tanto a risolvere questioni di prima necessità, questioni di sopravvivenza, questioni di guarigione, di risoluzione esistenziale, per cui è certamente un ambiente tossico, inquinato, quindi è chiaro che non sia favorevole a uno slancio superiore delle facoltà umane, allo sviluppo di interessi superiori. Certo, questo è vero e non si può negare. Tuttavia, se siamo qua, è proprio perché possiamo e dobbiamo misurarci con queste circostanze, con le conseguenze delle nostre stesse azioni. E quindi l'ambiente, per quanto non favorevole, è comunque quello che può in ogni caso determinare le possibilità che possiamo mettere in campo per realizzare un qualche tipo di risultato significativo. È chiaro che l'essere umano ha creato attorno a sé delle brutture indicibili che sicuramente cortocircuitano anche i processi naturali di vita e di evoluzione. Adesso mi si dice come puoi ritenere parte del gioco o comunque una condizione evolutiva quella del povero bambino africano che nasce senza niente, affamato, con le mosche in faccia, magro, ammalato e che muore dopo poco tempo. Ma queste sono le brutture umane, sono le brutture di una umanità che abbiamo creato intorno a noi e che sicuramente provoca effetti devastanti, disastrosi su quella che è la vita in tutta la sua fenomenologia. Quindi è chiaro che noi abbiamo prodotto e produciamo situazioni esasperate, estreme, dove la vita è veramente mortificata, veramente distrutta. E quindi certo, ci sta il ragionamento per cui non si può poi più di tanto ritenere che le nostre condizioni, e comunque sia ogni vita, ogni esistenza, ogni circostanza è giusta in quel momento per l'evoluzione della persona, per la sua sfida esistenziale, spirituale. Non è così semplice, perché comunque abbiamo prodotto dei fenomeni veramente orribili, dove appunto ecco la malattia, la sofferenza e i bambini che nascono, muoiono in condizioni assolutamente precarie, difficili e tragiche. Poi, certo, noi possiamo sempre considerare che ogni vita sia, per quanto per noi impossibile da concepire, una possibile occasione per produrre comunque un qualche risultato, qualsiasi esso sia, perché il fenomeno dell'evoluzione è comunque un fenomeno soggettivo e pertinente all'individuo. Quindi chissà se quel transito d'anima, quella nascita, non abbia comunque un significato. Certo è che noi assistiamo, spettatori spesso inermi, a una mortificazione della vita veramente tragica. Per cui certo non è semplice considerare le condizioni quando così straordinariamente ostili e straordinariamente non in linea con un ideale processo di vita, di sviluppo, di possibilità tali per cui l'animale uomo possa produrre un'esperienza, produrre intelletto, produrre coscienza. Certo, siamo tanto lontani da quelle linee ideali laddove il processo biologico si allinea ad un processo spirituale, di coscienza, di intelligenza. Proprio perché anziché favorire le nostre condizioni biologiche, vitali, esistenziali, umane, abbiamo compiuto delle scelte di tossicità, di inquinamento, di sfruttamento, di violenza, di conflittualità che ci portano poi a delle conseguenze estreme rispetto al fenomeno vita. Ok, prendiamone atto. Però ecco, parliamo adesso delle nostre condizioni più o meno ordinarie e allora ecco, diciamo che comunque sia, non dobbiamo mollare la presa, anche se l'ambiente è questo, se le circostanze sono così tossiche, così inquinanti, così invadenti e invasive, Dobbiamo cavalcare la tigre, dobbiamo comunque in qualche modo far sì che questa possibilità possa tradursi in una presa di coscienza vincente, liberatoria, evolutiva, cambiando logica, cambiando prospettiva. Non è facile cambiare prospettiva, cambiare logica, riorientare il proprio modo di vedere le cose in funzione di una logica esoterica, spirituale, evolutiva, non per niente è illuminazione, è un qualcosa che fa luce su un mistero che in questo momento ci sembra irrisolvibile, è qualcosa che ci risveglia da uno stato di torpore che in questo momento ci getta entro i confini di una percezione illusoria, restrittiva e reprimente. Quindi, noi dobbiamo comunque fare i conti con le nostre possibilità. Quindi certo ci sono molti fattori, adesso lascia perdere l'apertura dei chakra, perché anche quella è una convenzione, un modo di dire, è una mappa, è un tentativo di spiegare come potrebbe funzionare il nostro corpo tenendo conto della sua fisiologia, delle sue energie, anche quelle sottili, invisibili, che non conosciamo, quelle energie che dovrebbero essere in qualche modo risvegliate idealmente per rappresentare l'essere umano nelle sue potenzialità reali. Quindi certo, il discorso di una corporeità, di una manifestazione della coscienza psicofisica che possa idealmente rappresentare una completezza umana che ora non rappresentiamo, viene dalle diverse scuole rappresentata in vari modi. Ora, il discorso dei chakra è un discorso che anche lì non voglio che sia troppo cavalcato, inflazionato, perché poi diventa una moda l'apertura dei chakra, il risveglio dei chakra. Ora, però, vabbè, restiamo più in generale, ad ampio respiro, senza dare adito a tormentoni riduttivi che poi ci distolgono dal problema reale. Il problema reale è quello del fatto di prendere coscienza della nostra attualità, degli inganni della mente, delle menzogne nelle quali siamo imbevuti e nelle quali ci troviamo, nei nostri labirinti mentali, emotivi, suggestivi, e da lì iniziare un percorso, un processo di risanamento, di riorientamento delle nostre prospettive. Non è facile, bisogna lavorare su di sé, bisogna lavorare sul proprio modo di pensare. Recuperare il modo di pensare, perché ora siamo pensati più che pensanti. E poi per il resto, qui mi dici anche il benessere materiale e l'evoluzione tecnologica sono un ostacolo. Non credo, perché il benessere materiale dovrebbe produrre quelle condizioni per cui ecco che risolti tutta una serie di problemi di base, una risoluzione condivisa, comunitaria, collettiva, ecco allora che l'essere umano può volgere il proprio sguardo verso possibilità superiori, verso istanze più elevate, più articolate, più complesse, no? Quindi il benessere materiale ben venga, quando ovviamente non ci getta tra le maglie del materialismo becero, che diventa conflitto, competizione, legge della giungla, lotta per accumulare beni, attaccamento, identificazione con un benessere che poi, essendo solo quello del corpo, non ci porta a considerare la vita come un fenomeno di coscienza che trascende il corpo. Quindi il benessere materiale ben venga, così come l'evoluzione tecnologica ben venga, qualora fossero al servizio dell'umanità, veramente al servizio dell'umanità, del nostro benessere, del nostro sviluppo, della nostra salute, della nostra conoscenza e capacità di applicare intelletto, intelligenza alla nostra realtà, perché possa rappresentare un trampolino per visioni superiori, visioni di amore, di comunione, di creatività, di libertà, di espressione spirituale e visione spirituale. Quindi in questo caso una metamorfosi che potrebbe verificarsi nel momento in cui noi magari avessimo veramente risolto attraverso la tecnologia, la scienza, il benessere materiale, tutta una serie di questioni che la vita ci pone come sfida di base. Invece siamo andati a complicarci la vita, l'esistenza, la convivenza, la relazione, il rapporto con la natura, con la terra, con la salute. È chiaro che queste situazioni vanno considerate in modo tale da poter produrre delle scelte più consapevoli nel proprio quotidiano, ma senza lamentarsi troppo, fasciarsi la testa o dire ecco adesso è tutto perso, è tutto perduto, oppure fissarsi con il complottismo, fissarsi con strani salutismi che poi diventano fanatismi. Bisogna poi ecco, prendere atto di una più profonda consapevolezza della nostra natura, di una più profonda consapevolezza delle nostre possibilità. E allora ecco che si innesca una trasmutazione alchemica che non ci vede solo come soggetti passivi di una tossicità inibente, ma ci vede come trasformatori di realtà, anche di quella realtà tossica e velenosa che attraverso la nostra stessa trasmutazione può in qualche modo rivelarsi coerente con un'evoluzione possibile, senza per questo dover fare delle pseudo scelte che poi non ci portano da nessuna parte, oppure ecco, rifiutare certe cose con violenza, no? Pensiamo a un certo tipo di moda. Ecco, di salutismo, di veganesimo, che poi a sua volta crea spesso purtroppo ulteriori separazioni, ulteriori conflitti, ulteriori giudizi. Non è quello il punto. Noi ci troviamo in una condizione umana, collettiva, nella quale siamo immersi, ed è alla luce di più profonde prese di coscienza e più profonda consapevolezza della nostra natura che possiamo semmai cavalcare anche la bruttura conseguente alle nostre trascorse scelte ignoranti e controproducenti. Anche quello può essere stato comunque un viaggio utile nel momento in cui sappiamo in qualche modo riconvertire il processo, ma per farlo dobbiamo modificare proprio alla radice il nostro modo di pensare, di vedere, di capire, di riflettere, di meditare, di considerarci. Non è così semplice, perché altrimenti rischiamo di fare delle scelte che comunque sono dettate dall'attuale mente. E l'attuale mente è una mente in preda alla paura, in preda all'angoscia, in preda alla volontà di salvezza, in preda a una serie di convulse ansie che producono poi false soluzioni, falsi modi di interpretare una possibile strada per, no? Trovare un nuovo modo di fare vita, di essere vita. Quindi bisogna proprio lavorare su di noi e ci sono delle priorità precise, priorità che hanno a che fare con l'amore, la relazione, il nostro rapporto con la conoscenza, il nostro rapporto con il pensiero e con l'intelletto, il nostro rapporto con la capacità di sentire, di intuire, ma anche di pensare e di intelligere, il nostro rapporto con la visione di una realtà che, pur in queste circostanze, va risolta attraverso un percorso squisitamente individuale, che non vuol dire individualista, ma ognuno di noi può, se vuole, riattivare determinate possibilità attraverso un percorso che saprà riconoscere perché è propostogli direttamente dalla sincronicità della vita, nel momento in cui noi ci poniamo certe questioni, problematiche, sviluppiamo un intento puro, autentico di conoscenza e di risveglio, ecco che la vita sincronicamente ci metterà nelle condizioni di capire delle cose. Prima bisogna capire delle cose. Prima di fare, prima di scegliere, prima di imbarcarsi in crociate, bisogna capire delle cose, bisogna entrare dentro, bisogna smontarsi, osservarsi e rimontarsi attraverso una mappa superiore, una geometria superiore, che possiamo trovare solo attraverso un percorso iniziatico, esoterico, profondo, che addirittura spesso non è allineato con un certo conformismo, con un certo modo di pensare, con un certo modo convenzionale di vedere le cose, di considerare il bene e il male. È anticonformista, è una presa di coscienza profondamente amorale, non immorale, ma amorale, perché va al di là di quelle considerazioni che altrimenti potremmo fare del bene e del male, che però ci conducono a ulteriore separazione, conflitto, ansia, paura, stress, e rischiamo di confondere il mezzo con il fine. E allora ecco che rischiamo di adottare delle scelte di vita che in realtà andrebbero poi a sedare quella sensazione per cui i conti non tornano. Però ecco che allora se facciamo certe scelte improvvisamente ci sentiamo a posto e allora in qualche modo noi stiamo facendo la nostra parte. Non è così semplice, spesso quelle diventano degli alibi, dei sedativi per non scavare più a fondo e non fare più a fondo un lavoro su di sé, di ricomprensione di determinati parametri, ok? Non è così semplice. Però io non voglio pensare che perché siamo inseriti in un ambiente così perverso, così tossico, non ci siano le condizioni per l'illuminazione, per il nostro cammino. Certo è responsabilità individuale, porsi il problema e cominciare a scavare dentro di sé. Poi la vita risponde, poi ci sono ulteriori misteri che si innescano. Certo è difficile perché veniamo messi di fronte ai nostri limiti, alle nostre resistenze, a dei cambiamenti che abbiamo paura di fare, e allora non è semplice perché poi noi siamo anche animali sociali, debitamente conformati a una convenzione, a volte è necessaria, e andare contro quelle convenzioni non è semplice, però diventa atto d'amore nel momento in cui comprendiamo che stiamo sviluppando il potenziale umano che ci è dato da sviluppare per noi e per gli altri. Poi, se gli altri non ci capiscono, ci condannano, ci perseguitano, ci attaccano, ci fanno del male, noi però dobbiamo anche per loro fare questa scelta, spesso molto difficile perché implica dei cambiamenti sicuramente impopolari. Perché a volte vuol dire rivedere il proprio rapporto con la famiglia, con gli amici, con determinate persone, il proprio rapporto con le proprie abitudini, ma soprattutto il proprio rapporto con la conoscenza per uscire da quella sapere truffaldino che in questo momento ci viene propinato. Oggi ci vengono propinati dei saperi assolutamente truffaldini, dei valori assolutamente truffaldini, che scambiano la conoscenza con il profitto, determinati valori di libertà con ideologie politiche strampalate che vengono strumentalizzate da sedi di potere che in realtà vogliono portarci da tutt'altra parte rispetto alla nostra volontà di libertà. Siamo profondamente presi in giro, profondamente presi in giro. E spesso quelli che sembrano dei baluardi di libertà e di liberazione e dei diritti da rivendicare sono in realtà delle bufale straordinarie, delle cantonate che si prendono, che sono fantastiche, no? Per poi andare a finire nell'ideologia di destra, nell'ideologia di sinistra, in tutte queste sciocchezze. Però ecco, il nostro rapporto con la conoscenza è profondamente compromesso. Da una parte da pseudovalori che ci vengono subdolamente propinati come valori di libertà e di diritto umano, e dall'altra parte ci vengono propinate realtà, verità scientifiche assolutamente false e fasulle che vanno nient'altro che nella direzione di ingrassare le multinazionali, ingrassare quelle sedi di potere finanziario, economico, politico, militare, che poi sono di fatto le proiezioni della nostra stessa natura umana, che in questo momento comunque rappresentiamo nel nostro piccolo anche individualmente. Quindi dobbiamo recuperare un rapporto con la conoscenza, ma per farlo dobbiamo portare avanti un percorso che ci obbliga a metterci profondamente in discussione e a mettere profondamente in discussione determinati valori, perché non sono valori. Ma non farlo per senso di rivalsa, farlo in funzione di un andare oltre e non contro, ma oltre un'impalcatura di conoscenza e di valori fasulla, illusoria, menzognera. Quindi non è semplice, bisogna reimparare a capire le cose, reimparare a pensare le cose. E questo è un cammino che esige una profondità di analisi straordinaria, ecco perché è un cammino meditativo, è un cammino esoterico, non si riesce neanche a parlarne. Perché immediatamente la parola si rifà a degli schemi mentali che non sono quelli che ci portano da qualche parte. Anche se ci riempiamo la bocca di belle parole sulla spiritualità e la conoscenza. Però è un cammino che certo che si può portare avanti. Non è così semplice, ma certo che si può portare avanti. Ne sono convinto. E poi mi chiede questa persona, quale pensi sia il percorso giusto e breve? Ma giusto e breve, boh. Ognuno ha il suo, e poi di breve, cioè breve, ognuno ha i suoi tempi, il suo viaggio. Comunque, per raggiungere ancora il risveglio dei chakra e l'illuminazione, ricordiamoci che questi sono modi di dire, eh? Non attacchiamoci troppo a questi tormentoni che poi diventano degli slogan New Age vomitevoli. La mia opinione, mi dice questa persona, è che bisognerebbe sin da piccoli dedicare tutta la vita a questo, essere totali, meditare tutti i giorni, praticare la contemplazione, vivere in un ambiente favorevole, ma certamente, ma ci mancherebbe, scoperto l'acqua calda, certo. Solo che da piccoli veniamo immediatamente scoraggiati. Vediamo delle cose, sentiamo delle cose. Ci viene detto, ma no, ma cosa vai a pensare? Ma va, sono favole, sono fole. E poi l'educazione scolastica, il catechismo, e l'educazione scolastica che poi si protrae fino all'università. Guardate che, cioè, ma io vedo anche a volte, purtroppo, in moltissimi casi, cioè i laureati alla fine vengono fuori per quello che sono, eh. Cioè, sono persone che hanno problemi, grossi problemi cognitivi, grossi problemi di. Cioè, sono persone estremamente vulnerabili al condizionamento culturale che struttura la loro mente in un percorso scolastico che, prolungato fino alla laurea, comunque li disarma dal punto di vista riflessivo, dal punto di vista critico, dal punto di vista di considerare, capire, comprendere, pensare, cioè nella maggior parte dei casi si rivelano dei pidioti impressionanti. Attenzione, perché io non credo proprio che oggi avere tanti titoli scolastici sia un qualcosa da esibire con onore, ma penso che siano anzi fette di prosciutto che via via vengono messe davanti agli occhi, poi sicuramente per presentare con onore e competenza questa realtà, certo, questa realtà però, una realtà che è quello che è quello di che abbiamo descritto fino adesso. Quindi certo che fin da piccoli dovremmo essere educati, essere in grado di portare avanti una certa sensibilità. Certo, questo dovrebbe essere, ma c'è sempre tempo per imparare a capire che dedicare la propria vita a questo risveglio è necessario, è fondamentale. E questa è la grande iniziazione, capire che la nostra vita non può che essere dedicata a questo tipo di arte e di scienza, che è l'arte e la scienza della vita in conformità con la nostra natura reale, progressivamente riscoperta, e perché finalmente possa funzionare per quello che è, quindi finalmente si inizia a vivere. È dall'illuminazione in poi che si inizia a vivere, non che l'illuminazione sia una meta finale. Il prendere coscienza vuol dire, oh, ecco, adesso comincio veramente la vita vera e quindi ad esprimere le prerogative della mia natura evolutiva, che è sicuramente garante degli equilibri cosmici, universali, naturali, ma in grado anche di trascenderne i confini per manifestare l'essere su sempre più straordinarie e meravigliose manifestazioni e piani. Quindi dice, certo, la vita frenetica di oggi, ci sono troppi ostacoli, troppi stress, dobbiamo fare i conti con tutto questo. Siamo qui per fare i conti con tutto questo, perché è toccato a noi fare i conti con tutto questo. E d'altronde tutto questo è produzione della nostra stessa storia, una storia alla quale abbiamo partecipato comunque. Ah, ma io non c'ero. C'eri, e nel grande rimpasto siamo noi alla fine che abbiamo prodotto questo. Dice, bisognerebbe vivere come in un monastero. Come in un monastero, non in un monastero. È troppo comodo vivere nei monasteri. E poi basta, monasteri, religioni, preti, stronzate, basta. Mi andavo a vomitare, mi sanguino le orecchie. Come in un monastero, certo, la propria vita, ma tu sei il tuo tempio, la tua vita è il tuo monastero. Ogni tuo gesto quotidiano è il rito, è la preghiera vivente, è conoscenza, il grande libro della vita, il grande libro della natura che passa attraverso la nostra ordinarietà, misurandoci con la sfida della vita, non rinchiudendoci in un monastero. Certo, poi ci possono essere dei momenti in cui posso sentire l'esigenza di tornare in me stesso, di raccogliermi, dei momenti di isolamento, di silenzio. Certo che sì, dei ritiri spirituali, dei momenti dedicati a noi stessi, però poi noi siamo qui per misurarci con la vita, non per andare a finire in un monastero. Quindi facciamo che la nostra vita sia il nostro monastero, sia il nostro laboratorio di coscienza, sia la nostra scuola, sia il nostro maestro. Okay? Io penso questo. Poi questa mia amica prosegue con delle domande su un argomento molto specifico addirittura, quindi le linee temporali, le dimensioni, i viaggi nel tempo. Questo ce lo dobbiamo vedere la prossima volta, quindi tengo qui l'email e sappiamo che la prossima volta riprendiamo. Mentre invece c'è un amico che mi chiede, un caro amico che mi chiede questo: cos'è Matrix e come riconoscerla? Ecco, ne abbiamo parlato fino adesso di Matrix, no? Anche qui un tormentone che è diventato, anche lì, tutto alla fine. Sì, Matrix è un bel film, molto bello, molto complesso, che offre delle belle letture, però è un film. Quindi, cos'è Matrix e come riconoscerla? Noi dobbiamo riconoscere quanto siamo illusi da noi stessi e conseguentemente dagli altri, quanto siamo tutto sommato poco rappresentativi di noi stessi, quanto siamo condizionati e tutto quello che fa di noi in fondo degli automi antropomorfi anziché degli esseri umani. Quindi, come riconoscerla? La riconosci nel momento in cui continui a alimentare un certo tipo di convenienti alibi e convenienti giustificazioni per lenire le tue paure, anziché per invece inoltrarti in un cammino di vita reale, che non è mossa e dettata dalla paura. Matrix è paura. Matrix è paura, paura del giudizio degli altri, paura della sofferenza, paura del dolore, paura dell'abbandono, paura della morte, paura di essere amati, paura di amare. Paura, Matrix è paura, quindi anche se non ce ne accorgiamo, le nostre azioni nella Matrix sono sempre e comunque motivate dalla paura, dall'ansia, dalla preoccupazione, non siamo motivati da vita, da amore, da gioia dell'essere e dello sperimentare. Noi siamo motivati dalla paura e quindi dalla ansia dell'avere, perché attraverso l'avere in qualche modo, no? Quindi avere, che vuol dire anche avere un'immagine, avere una reputazione, avere stima dagli altri, avere conferme, avere considerazione, avere amore, avere di che mangiare, avere denaro. Noi siamo motivati da quell'avere che è in fondo la risposta alla paura. Questa è la Matrix. Questa è la Matrix. Dice, far cadere il velo delle illusioni è qualcosa di ben tangibile ai sensi? Sì, è vero, perché noi immediatamente, perlomeno secondo certe teorie esoteriche, la nostra presa di coscienza si tradurrebbe in una sensibilità diversa, quindi in una metamorfosi anche psicofisica, alchemica, una trasmutazione della nostra sensibilità, dei nostri sensi e quindi del nostro piano di esistenza di riferimento. Sì, ci sarebbero dei profondi cambiamenti anche nella nostra interazione con la realtà che ci circonda, che verrebbe determinata su presupposti diversi. Qual è il profilo da tenere? Cioè, come relazionarsi ad essa una volta conosciuta? Quando l'avrai riconosciuta saprai come relazionarti. Adesso io il discorso. Ah no, ma tu parli di che cosa? Della Matrix. Ah, come relazionarsi alla Matrix? Usala. Cioè, l'idea di risvegliarsi da questo sogno incubo illusorio e ingannevole non fa del nostro nuovo status uno status esente dalla immersione in questa esperienza fatta di illusioni e di inganni. Noi siamo comunque all'interno di una realtà esperienziale che però sapremo cavalcare come un gioco, cioè sarà un grande teatro, un grande gioco dove sperimentare personaggi, maschere, possibilità, interazioni, scoperte, incertezze, vivendo anche a volte la sofferenza come strumento di correzione della nostra ignoranza, vivendo l'esperienza della morte come inevitabile rappresentazione della nostra vita biologica, la quale però è fenomeno energetico infinito e di per sé incorruttibile, in continua trasformazione, nel quale noi continuamente possiamo riproporci, meglio ancora se con continuità di coscienza, al fine di restituire all'essere la sua immagine attraverso i suoi infiniti volti. Quindi la Matrix non è qualcosa da fuggire, è qualcosa che non è più tale nel momento in cui vivi secondo altri presupposti. Allora ecco che cade l'illusione, cade il velo di Maya, e la vita non è più un software che ti gira nella testa, ma è qualcosa che prende senso. Ma il contesto resta quello delle tue esperienze di incarnazione, che sicuramente per quanto ti riguarda poi verranno idealmente trascese in un processo umano che tu saprai rappresentare in una funzione evolutiva. Ok? Bene, abbiamo fatto una chiacchierata, spero interessante. Vi ricordo info@carlodorofatti.com per mandarmi i vostri stimoli. Vedete che vengono sempre fuori delle cose carine. Certo, sono aspetti molto, molto complessi, a volte si rischia di fare un po' di filosofia, però spero di darvi comunque degli elementi interessanti su cui riflettere. Quindi io vi ringrazio e vi ricordo che questo audio sarà caricato sul sito dei podcast. Ok? Un caro saluto, buona giornata. Ciao a tutti.